giusto? Cioè il rischio che lasciare il terreno della scuola a se stesso, rifugiandosi in virtuose sperimentazioni alternative, non sia una soluzione alla portata di tutti e non sia nemmeno una soluzione praticabile su una scala più ampia di quella di contesti comunitari. Perché guardiamo a realtà complesse dentro le quali la costruzione di legami comunitari è difficile, di legami più stretti, di reciprocità, di vicinato, di parentela allargata, è difficile. Allora in quei contesti la scuola potrebbe ancora svolgere una funzione. Credo che sia oltremodo interessante porsi il problema delle scelte pedagogiche che veniva posto prima, no? Io ascoltavo con interesse e a tratti anche con qualche dubbio, perché pensavo, sì, è vero, un genitore dovrebbe avere chiarezza di quali sono gli orizzonti pedagogici che intende proporre ai propri figli, ma quali sono le basi affinché questi strumenti ci siano? Cioè, per avere degli orizzonti pedagogici dovrebbe aver costruito lui una propria educazione. Non si inventano degli orizzonti pedagogici senza aver in qualche modo sperimentato, pensato, ragionato. E quindi era un po' un gatto che si mordeva la coda, no? Il genitore che dice: ah, sono affascinato dalla realtà che mi propone qualcosa di diverso dal sistema del parcheggio, come veniva indicato prima, però non è che c'è il parcheggio e c'è una sola modalità di fare scuola alternativa. Così come non solo c'è il parcheggio nella scuola pubblica, nei vari gradi. Ecco, il fatto è che bisognerebbe avere la forza collettiva, a seconda di quelle che sono poi le nostre sensibilità, di alzare il livello della discussione e di pensare che ogni rapporto di dominio è sempre un rapporto pedagogico. Cioè ogni volta che c'è qualcuno che è subordinato rispetto a qualcun altro, quel qualcun altro sta esercitando un rapporto pedagogico su quella persona. Questo è un assunto che nei Guadagni del Carcere Gramsci scriveva, cioè la relazione pedagogica è sempre una relazione di dominio, anche quando si presuppone libertaria la pedagogia, in realtà c'è una forma di dominio, perché ti sto mettendo nelle condizioni di dire: guarda, puoi fare quello che vuoi nel contesto, nella cornice che ti ho creato. Di conseguenza su questo bisognerebbe riflettere. Dico una cosa sulla scuola e su perché io ad esempio nella scuola per adesso voglio continuare a lottarci dentro. Perché ho visto in 15 anni che insegno, entrando in una scuola che non era certo la scuola dei decreti delegati del 74, non era la scuola più democratica che abbiamo avuto, che è quella di 40 anni fa, di 35 anni fa, e poi da 20 anni a queste parte, con l'autonomia, con la riforma Berlinguer, con il processo di aziendalizzazione del New Public Management di cui vi parlavo prima, che c'è in tutto il mondo, la scuola ha perso anche i caratteri democratici. Però la scuola italiana ha avuto dal 74 in avanti, sulla spinta di Lotte, un carattere di democraticità che è andato perduto. La maggior parte dei genitori, la maggior parte degli studenti che io delle superiori, degli organi collegiali se ne fregano e se ne strafregano. Ma l'organo collegiale significa avere spazi di democrazia dentro la scuola, non è una cosa da poco passare da una scuola, diciamo, di modello autoritario paternalista a una scuola dentro cui ci sono le rappresentanze di tutte le componenti. Eppure quelle rappresentanze sono svuotate perché si pensa che siano delle perdite di tempo, dei passacarte che ratificano le decisioni dei dirigenti. Allora stare nella scuola di oggi significa dire: ci può essere una scuola democratica, ci vogliono più spazi di democrazia nella scuola, ci vuole pluralismo metodologico e didattico, quando invece ci viene proposta una pappetta pronta di tipo ministeriale che non è italiana, è dell'Unione Europea, che ci parla dal 1994, poi con le riforme successive del processo di Lisbona, di competenze, di educazione all'imprenditorialità, di educazione al successo. Ci parla di queste cose la pedagogia, diciamo, centralizzata da Bruxelles passando per le capitali europee. E questo va contro però la nostra Costituzione, va contro la nostra libertà di insegnamento, e i docenti lo recepiscono invece passivamente. Cioè, perché? Perché il mondo si è frammentato dal punto di vista lavorativo. Sono pochissimi i docenti che entrano a scuola giovani, entrano a scuola a volte dopo, diciamo, carriere precarie altrove, abituati a un disciplinamento in cui ci sono degli ordini subidisce, e quello che chiedono è: cosa devo fare? Non cosa devo fare, cosa voglio fare, perché l'insegnante ha la possibilità di scegliere cosa fare. Quando la collega diceva che lei l'educazione alla musica la fa in un certo modo, esercita quella libertà di insegnamento. Allora io credo che tenere il livello dello scontro sul piano diciamo più ampio della scuola pubblica sia il terreno necessario per poter ottenere qualche successo e spostare la battaglia per l'egemonia, perché altrimenti si costruiscono delle nicchie fortissime, legittime e anche interessanti perché danno stimoli, ma nicchie che sono macchie isolate da un contesto che scivola da un'altra parte. La scuola continua a essere fondamentale per i rapporti di riproduzione di chi ci governa e di chi ha i grossi interessi. Quando si dice ci vogliono ignoranti e quindi no, sì è vero, ma vogliono anche addestrarci, è una palestra. La scuola è riproduzione sociale, la scuola è nata per proprio nel momento in cui non è nata per emancipare, questo scusate se faccio il pippone lungo, ma la scuola è anche la cura nelle fasi prescolastiche, è nata quando con l'industrializzazione non era più possibile che la famiglia mezzadrile, la famiglia contadina badasse alle necessità riproduttive, vuoi perché non era più in grado, vuoi perché non c'era più lo spazio del lavoro femminile domestico riproduttivo. Cioè quando le donne iniziano ad andare in fabbrica c'è bisogno degli asili, c'è bisogno della scuola anche per quello, e il capitale lo sapeva, cioè la scuola fordista era la scuola che ti diceva tutti in fila, tutti uguali, tutti lì, perché così dovete poi entrare in fabbrica, infatti c'era la scuola dell'avviamento e la scuola invece con la media con il latino. Il trentennio cosiddetto glorioso che definivo prima, quello dagli anni 60, 50, 60, 70, è quello con la maggior spinta egualitaria nella scuola, la media unica nel 62, i decreti delegati del 74 hanno aperto una breccia enorme. Quella scuola così democratica non possiamo dire andata via, costruiamoci solo le nostre scuole, bisogna provare a invertire il flusso e recuperare una scuola che sia di tutte e di tutti, in cui non si riproduce il sistema dominante ma si mettono gli ingranaggi per sovvertirlo. Quello bisogna cercare di fare. Poi il momento è difficile, a volte bisogna fare delle scelte come quella di Chiara per poter portare avanti la protesta, che la tengono lontana dalla scuola, ma sono sicuro che i suoi studenti che fanno prima, seconda, quelli di prima non ti conoscono, quelli che fanno seconda e terza si stanno facendo delle domande, si dicono ma com'è che quella professoressa così brava adesso ce la tengono fuori? Sto dando una grande lezione. Così come ognuno sceglie gli strumenti dentro i quali puoi creare spirito critico e non adattivo, perché quello che vuole la società delle piattaforme è l'adattabilità alle situazioni. Quindi c'è il Covid, ti adatti, c'è la crisi climatica, ti devi adattare, resilienza ed adattabilità. Invece noi dobbiamo insegnare a non adattarsi, a essere insofferenti e resistenti, non resilienti.